il problema è gli spazi, il problema è stare negli spazi. E ritorno al, per esempio al discorso del Festival della Filosofia, no? Dove su 50 reazioni magistrali ci sono 47 uomini e 3 donne. No? Se non c'è uno sguardo femminile che parla da lì, non che ascolta, ma che parla da lì, non ci sarà mai lo sguardo delle donne sul mondo. E ne abbiamo bisogno come il pane, perché credo che siate arrivati alla frutta, e questo lo dico con tutta la cognizione di causa del mondo.
Scusi, lei lo sa che il Festival della Filosofia è organizzato da una donna?
Lo so perfettamente, quel cosa significa? Significa semplicemente che ci sono 47 maschi e 3 femmine.
Sì, però, certo, però ecco, voglio dire, quando noi proviamo a mettere in mezzo il concetto di spaziamento, faccio per dire perché stasera l'abbiamo toccato, questo è un concetto che è formidabile, potentissimo. Ha una carica di decostruzione tale che è più che una cannonata, è una cosa incredibile. Quando noi vediamo il modo in cui Derrida e Nancy rivisitano Cora, questa categoria platonica che è, come dire, lo spaziamento originario, lo dico adesso provando anche ad approfondirlo, saltiamo tutto, ecco, arriviamo qua a questa opera, arriviamo qua. Cioè, voglio dire, e rivisita Nancy, rivisita il mito di Urano e Crono, e lo rivisita in questo modo. Dice che Madre Gea, la grande Madre Gea, non ne poteva più di essere continuamente avvolta da Urano, dal cielo, dall'aria, dall'atmosfera, di essere continuamente abbracciata, stretta e sempre fecondata, perché era concepito come fecondante Uranos, ecco, bene, la pioggia, tutto, bene, e non ce la faceva più, perché ogni suo meandro, ogni sua apertura, ogni suo pertugio, ogni sua fessura era sempre riempita, sempre occupata, e intanto nel suo ventre nascevano delle creature, crescevano, si plasmavano delle creature, non riusciva mai a vedere la luce. Ora attenzione, com'è che cita questo mito Nancy? In questo modo dice lo spaziamento, cioè che il divino si ritiri e lasci alla terra la sua capacità di generare, è essenziale per le creature, perché nessuna creatura può nascere se il divino non si ritira. Ecco, voglio dire, è incredibile questo fatto di dare parola addirittura mitologica, ma questo è solo un esempio, no? Ecco, dare parola mitologica allo spaziamento e a Cora. Cora sarebbe proprio l'intervallum che c'è tra il ritirarsi di Uranos e la grande Madre Gea. Ecco, questo è lo spazio vitale vivente, condizione prima del fatto che ogni creatura poi ha la sua forma, occupa il suo spazio e trova in esso abitazione, dimora, vita. Ecco. Quindi voglio dire, ecco, questo è, ma non vuole essere solo un esempio, questo è un discorso, ed è un grande discorso, perché ancora una volta privilegia che cosa? La condizione stessa della vita delle creature, come corpi, come venir fuori in quanto corpi, come estensione, ma come estensione che, essendo tra due labbra divine, perché Madre Gea è una divinità, così come le divinità arcaiche, ben più potenti e grandi di Zeus, Venere, eccetera, Marte, e via. Dunque, Afrodite, ancora prima, ebbene, Cora sarebbe lo spaziamento tra le divinità. L'umano è, e qua c'è già, se volete, una secolarizzazione implicita in questo discorso, l'umano prende luogo, in qualche modo, se il divino si fa da parte, se il divino si distanzia, se c'è spaziamento, altrimenti non c'è niente da fare. Questo diventerà anche un discorso politico molto grosso. Cioè, qualsivoglia fondamentalismo è anti-umanesimo radicale, radicale. Ma non solo, ma anche contro gli animali, e anche contro gli animali, che non hanno mica l'uovo, non hanno. Come fanno a prendere l'uovo? Un'ecatombe, per il Dio. Ma come un'ecatombe? Ammazzi 100 tori, ma sei matto? Ma 100 tori? Così è, ecco. Dunque, è proprio la vita che esige di prendere. Ecco, allora, queste categorie, se uno le accudisce, se uno le porta a passeggio, mette il guinzaglino, cammina un po' con queste, ecco, subito magari sembrerebbero quasi delle cose, ma secondo me sono di una potenza che va al di là dei generi, assolutamente al di là dei generi. Ecco. Cioè, ne possono godere tutti, ma radicalmente, al di là che siano... Ma veniamo anche a questa immagine, sempre di Magritte. È molto bello qua, dove qua è la madre, ha perso la madre da giovane Magritte. Quindi l'ha desiderata infinitamente. E l'incesto è sempre dentro di noi, è sempre nel nostro passato, presente nel nostro passato. È sempre presentissimo. E quindi cosa fa? Qual è il gioco? Dov'è il distanziamento? Dov'è lo spaziamento? Nel velo, nel duplice velo. Questo è un bacio velato, è un bacio che diventa casto e insieme incestuoso. È un luogo impossibile. Ecco, a me piace da impazzire questi paradossi che sono inevitabili, che è inevitabile, in cui è inevitabile incappare quando si parla del contatto di psiche e corpo. Non partendo da una posizione idealistica. Cioè, il maschilismo non è che l'immagine sia di un corpo ignudo di donna, non è questo il maschilismo. Il maschilismo è nel fatto che io metto a monte lo spirito e non il corpo. Io metto a monte psiche diversa, staccata dalla corporalità, senza la esorbitanza, senza il contatto necessario. Ecco, questo semmai è il punto.
Posso dire una cosa?
Certo.
Puoi mettere l'immagine dove lui dipinge la moglie? Perché alcune foto a me mi hanno portato a sentire delle cose diverse. Cioè, in questa immagine qua, quando tu dici che lei quasi non si vede la psiche, in effetti, secondo me, se noi guardiamo gli occhi, sembra una statua. Ma perché? Secondo me è proprio il problema che quando noi oggettiviamo un'altra persona con il nostro senso del piacere, noi non vediamo più l'altra persona non è più una persona, è quello che noi vorremmo che fosse, cioè diventa un oggetto. E lui qui, io penso che questo disegno è micidiale, cioè lui la può amare anche per tutta la vita, ma se tu stai amando un'immagine di che ti sei costruita dentro, tu non stai amando quella persona, per cui non viene fuori la psiche, perché non viene fuori la persona. E questa cosa qui sul desiderio che spesso dici, a me mi fa venire da pensare che probabilmente noi il desiderio negli ultimi decenni lo stiamo vivendo come la società consumistica ce lo sta proponendo, ma il desiderio secondo me è qualcosa che noi abbiamo dentro come energia vitale, come propensione a fare cose, a costruire, a evolverci, la curiosità, no? La bellezza, eccetera. Però secondo me deve essere sempre nel rispetto della soggettività, perché se noi lo trasportiamo come desiderio di oggetto perde consistenza.
Sì, io sarei anche d'accordo, se non fosse che questa sera abbiamo voluto fare un passo indietro pazzesco, e me ne sto accorgendo, e forse i muscoli sartori si sono, come quando si fa la spaccata, dolgono, ecco, un passo forse troppo lungo. Qua il problema non è la soggettività. Assolutamente. Magari questo verrà. Qua siamo proprio a tentare di capire, che cosa sta, che cos'è all'origine di questo possibile contatto di psiche e corpo che non parta da una egemonia addirittura del soggetto, addirittura del soggetto. Ecco, cioè, quindi il senso di questa, la interpretazione che io ho proposto, attenzione, poi un quadro lo si può leggere in mille altri modi, ci mancherebbe. Allora, la interpretazione che io ho proposto è quella che ci fa vedere la estensione come luogo della esorbitanza reciproca di corpo e psiche, l'estensione. E il quadro diventa quindi un luogo esteso, una superficie, dove il desiderio è un desiderio che, abbiamo mostrato, è certo del pittore nei confronti della moglie. Non avendola ancora completata, è come Eva prima che Yahweh avesse finito di cavare, di plasmare. Ecco, benissimo. Ma a sua volta abbiamo detto, ma perché forse c'è la psiche di Cupido lì? Ma forse c'è la psiche di Cupido? Ma il suo sguardo è vuoto, è senza pupilla, non si vede mica, attenzione. Uno potrebbe dire concentrato nella pittura, ma a sua volta è pura superficie, pura estensione, partes extra partes. Guardate che è difficilissimo questo concetto da digerire. Noi abbiamo una formazione che non ci lascia digerire questo concetto. Saremmo molto più leggeri nei nostri confronti dell'altro e dopo verrebbe fuori anche il maggior rispetto, l'infinito rispetto dell'altro. Ma partes extra partes è prima che prenda un logos, che prenda un significato, prima a priori. Quindi, e tuttavia, lì è la dignità, e lì è la intangibilità. Non vanno toccate, non vanno toccate. A sua volta il pittore è fuori, ma è fuori un fico secco. È a sua volta una piega di questo quadro, perché l'avrebbe fatto diverso se la sua psiche fosse stata diversa. Quindi sono legittime tanti giudizi.
Ma quello è proprio quello, perché secondo me il problema è che loro toccano l'essenziale, cioè partono, hanno capito che Cartesi non è più valido, penso che Cartesi non è più valido, cioè non si può più pensare che abbiamo una mente e un corpo separati, e né che una delle due è in un posto e l'altra in un altro, cioè certo. La persona umana è tutt'uno, per cui è tutto inscindibile, cioè noi siamo dappertutto nel nostro corpo e anche fuori come estensione. Anche la prima foto che ho fatto vedere di Nancy col bambino, a me mi dava invece proprio un senso incredibile della psiche di Nancy, dall'espressione degli occhi, che erano proprio di una persona che secondo me toccava il dito con un cielo, cioè di felicità pura nell'avere questo bambino in braccio. Quasi, non so, a me quello mi cioè, anche perché ho visto altre foto di Nancy, che è sempre molto severo, sempre molto tetro, insomma, in quell'espressione lì. Cioè si scioglie, cioè la bellezza dell'espressione degli occhi si scioglie proprio nell'avere in mano quel bambino, che è molto bella come foto. Cioè io non l'ho mai visto né sorridere, cioè gli occhi, lì la foto è tutti gli occhi di Nancy, e se quella non è un'anima, che cos'è? Voglio dire.
Certo, però, certo, certo, certo.
Secondo me, io non, poi non forse tu mi potresti spiegare meglio fra Nancy e Derrida quali sono le sottigliezze, le differenze, eccetera. Anche se mi colpì molto quella risposta che lui ti diede quando tu gli chiedesti qual è io vi sto studiando, qual è la differenza fra lei e Derrida, no? E lui disse che Derrida era stato il suo maestro, era l'albero. Però lui erano i frutti maturi di quell'albero. Allora io ti chiedo umilmente una preghiera, visto che stiamo facendo il corso su Nancy, studiamo direttamente il pensiero di Nancy, visto che ce l'abbiamo lì, visto che Derrida l'abbiamo fatto per tanti anni su tante altre cose.
Certo.
Perché secondo me è interessante questa cosa qui, perché Nancy credo che più di Derrida abbia colto l'unità della persona. Derrida, anche se l'ha accolto, nello spiegare lui tende sempre di usare il metodo cartesiano, divide, divide, divide. Invece secondo me Nancy unisce.
Vabbè,
però questo sì, è detto in modo sì, molto sì, elementare, cioè voglio dire molto così.
Sì, io penso che la funzione di Jacques Derrida e di questo testo, noi siamo al bordo della piscina, ci dà uno spintone e ci butta in acqua. E questo io penso che sia la cosa più importante. Ecco. Quindi, dopodiché uno si trova già dentro all'elemento e si trova già a dover reagire ed è tutta una, tra virgolette, una reazione, perché
Lorenzo, posso
sì.
Loro per me, per psiche, intendono il desiderio, cioè non c'entra maschile o femminile.
Sì, sì, ma l'inconscio anche, sì, nella sua totalità.
Io sentivo anche Recalcati ieri, lui l'equazione inconscio, desiderio è limpida proprio.
Certo, è certo.
Quindi, cioè non è né maschile né femminile, è il desiderio.
Sì, 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 che è una pulsione vitale totale.
Tutto di imbrigliarlo, lui è già fuggito.
Certo, certo.
Non è soggetto a rappresentazione.
Certo, certo. Sì, voglio dire che, ecco, semmai la lotta che fanno Nancy Derrida nei confronti di Cartesio è una lotta che non solo ha le spalle Nietzsche. Quando avevo progettato con più incontri questo seminario, avevo messo anche Schopenhauer, perché è proprio il mondo come volontà e rappresentazione un altro capolavoro che sta all'origine di questa tematica, perché con una chiarezza e una durezza anche sconvolgenti, Schopenhauer afferma nel primo libro che il mondo è rappresentazione. E quindi lo posso leggere tutto attraverso come fenomeno, quindi kantianamente, quindi facendolo reagire alle categorie del soggetto, della soggettività. Contemporaneamente il mondo non è rappresentazione, è voluntas, è tutta pulsione desiderio. E le caratteristiche di questa voluntas sono nettamente antitetiche a quelle della ratio kantiana, ovvero del mondo fenomenico. La lucidità, la trasparenza caratterizzano il soggetto, bene, la volontà, cioè cecità e irrazionalità e così via. E quindi non solo, ma è sempre determinato il fenomeno. La volontà è una e quindi è infinita, è illimitata, tutta in tutti. E quindi sempre conflittuale e così via. Quindi voglio dire che ecco un altro modo per e gli altri due libri dei quattro del mondo, come il primo appunto è Il mondo è una mia rappresentazione, il secondo è La volontà, il terzo è La via dell'ascesi e quindi è il tentativo etico di salvataggio del mondo che non riesce, anzi chiedo venia, è estetico il terzo libro, quindi il bello, l'arte e non riesce se non in parte. E invece poi lui arriva addirittura a teorizzare la nuluntas, quindi la negazione del principio di individuazione, cioè della stessa volontà che a sua volta si autofagocita, perché il desiderio diventa, se sbrigliato, un autofagocitarsi. Cioè voglio dire che a monte di questo piano del pensiero stanno dei filosofi come Schopenhauer e Nietzsche, sono poderosi, e rompono con l'idealismo, cioè rompono con la pretesa che il logos, per il fatto che parla, cioè ci sono delle cose bellissime. Parlare del toccare non è toccare, lo dice 10 volte, E d'altra parte non possiamo provare neanche mettersi a toccare, ripeto, perché non abbiamo ancora capito cosa vuol dire e dove arriviamo e cosa facciamo e via dicendo. Ecco. Ed è un paradosso da cui non si esce, attenzione bene questo, è un paradosso che va accettato e va invece decostruito. Ecco qua qual è la potenza di questi pensatori, perché libera delle energie, perché libera delle botte di luce e di contatto nuovo. Alleggerisce soprattutto l'anima, l'alleggerisce, psiche ne esce alleggerita. c'è una frase con cui si apre e dice Derrida, a pagina 11, Nancy mi toccò prima di lasciarsi vedere, che è un altro piano di tutta l'opera, cioè mi toccò prima di lasciarsi vedere, quindi io, come dire, lo amavo già, ero attratto da questo discepolo, particolarmente attratto, prima ancora di capire che cosa poi pensasse, che talento avesse, chi fosse.
Ma dopo... proprio per questo io penso che l'essere umano è un tutt'uno, per cui c'è il sentire, che sono energie, cioè l'emozione, i sentimenti, eccetera, sono è energia pura, che si può chiamare anche desiderio.
Certo.
Cioè, per cui forse bisogna anche distinguere nell'epoca come è stato travisato anche il concetto di desiderio.
Sì, sì, certo.
Perché noi
abbiamo fatto diversi.
Adesso ultimamente un concetto negativo, ma senza desiderio non c'è vita, perché il desiderio è vita, cioè energia, cioè inteso come propulsione di vitalità.
Certo,
se poi
certo.
Noi lo confrontiamo come mancanza, perché in una società consumistica, insomma, ci manca, cioè, per cui diventa un oggetto, un possedere, eccetera. Naturalmente dopo c'è tutta la tematica della negatività di questa cosa qui, ma non è solo quello.
Certo.
Cioè,
sì, io penso che nell'arco di questi anni l'abbiamo scalata da vari punti cardinali, questa montagna del desiderio che torna sempre, e credo proprio che quest'anno ci dia nuove categorie di pensiero, ecco, nuove categorie di pensiero. Incomincia così, volevo stasera parlare dell'autobiografia, verranno poi ad anghiare quelli che vogliono sentirla, ma avrei iniziato leggendo questo testo, che è un testo autobiografico, ho detto, perché parte così, e voglio, almeno la frase d'inizio, parte così e dice, un giorno, tale questione c'era una volta, formidabile, uno diventa matto subito, che nella prima riga parte proprio così, però c'è proprio c'era una volta, che è il modo classico di iniziare le fiabe e i racconti, e il toccare e il toccarlo. Ora, dal momento in cui l'avrò nominata tale questione, intendo, forse perderò il diritto di dire un giorno, di raccontare in tal modo una storia. Cioè, si rende conto subito, fin dalla prima pagina, che il fatto che lui voglia raccontare la storia di lui con Nancy diventa subito in mano un filosofo, o un filosofo è un remida, quel che tocca cambia natura. Quindi non può più raccontare, diventa subito un'altra cosa, cambia subito dimensione, entra in un altro ordine di riferimenti. Wittgenstein direbbe che parte un altro gioco linguistico. Quindi lui parte volendo scrivere una autobiografia, un racconto del suo rapporto con, ma subito le questioni si parano innanzi e subito scatta, che cosa? Il rovello filosofico. Ed è qua che dice, mi toccò prima di lasciarsi vedere. Vabbè, così insomma. Non c'è la immediatezza, purtroppo. Ecco, un altro luogo che dovremmo toccare in questo seminario è questo. Toccare per noi è un abbattere la distanza. Il toccare invece è distanziamento. E quindi è un bel problema questo. Non c'è immediatezza. La immediatezza non c'è data, perché anche la parola immediatezza è già una parola. Il concetto di immediatezza è già un concetto e non è mai semplicemente il contatto qua talis. D'altra parte, il contatto qua talis, se non lo facciamo diventare parola, se non lo lavoriamo concettualmente, che cosa vuol dire? Che cosa è? Che cosa significa? Che senso ha? Esiste? E via dicendo. Capite la poria, eh? Il mio rapporto con Nancy è prefenomenologico. È una frase pazzesca, ecco, per dire. Ma cosa vuol dire prefenomenologico? Ma se la fenomenologia è stata la corrente di pensiero più luminosa, da Husserl ad Heidegger e via dicendo, della modernità, della contemporaneità, è prefenomenologico. Il mio rapporto con Nancy è cioè voglio dire, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo posso narrare come accudisco un mistero, come accudisco un'incognita, come accudisco un segreto. Un'autobiografia è grande quando sa che lo spaziamento, Cora, è il segreto a cui tende. Non è ciò che dico. Quel giorno sono andato a fare una ciaspolata alle piante di Mocogno e ve la descrivo. Ma cosa vuole? Certo che dirò delle cose, che ragionate, ma la grande autobiografia punta sempre ad accudire il segreto, che è sempre lo spaziamento in cui uno prende rilievo. E si punta sempre verso questo. Ma queste sono frasi che dicono in altro, con il loro linguaggio, che cos'è la sensibilità, che cosa è un'empatia nuova. Ma che ora abbiamo fatto venire? Io, Dio santo, non... ho lasciato l'orologio in montagna inaccessibile, sono 15 giorni che non ho orologio, eh? Ma sono già le 11. Vi faccio vedere solo un'immagine, ma ad una bellezza, proprio qua talis. Eccola. Cosa si tocca toccando il limite del corpo? Questa era proprio... Che cosa tocca un contatto? Cosa si tocca toccando un bimbo? È il toccare che si tocca. Il toccare che tocca se stesso nella questione del suo limite, il toccare l'enigma dell'altro. Vabbè, chiudiamo così.